Architetture invisibili, strani racconti di vera fantarchitettura. Bauci, la casa albero. Cominciano ad attenuarsi i suoni della notte. L'accorata civetta che per ore si è alternata con lo stridulo Barbagianni lascia il posto all'allegra polifonia messa in atto dall'usignolo, dal fringuello e dal passero. La luce comincia a filtrare e si scompone via via in piccole ombre geometriche date dai quadrati tutti differenti delle finestre che danzano con le ombre sfarfallanti delle foglie e dei rami. Dall'aurora all'alba il tempo rallenta, dandoci modo di abbandonare il nostro io notturno e salutare il nostro io diurno. Appena la luce si fa largo e lo spazio comincia a prendere forma, faccio il mio esercizio mattutino per riprendere contatto con il mondo. Guardo in alto e seguo il taglio di luce che dal soffitto prosegue sulla parete e il pavimento. Il taglio di luce è un nastro trasparente da cui intravedo in maniera ancora confusa spicchi di cielo e foglie. Una lingua sottile che piano piano si fa più lucente e scompone la mia casa in tanti piccoli moduli, ognuno che accoglie un modulo più piccolo e all'interno di uno più grande. Appoggio la mano sulla superficie fresca della pietra nera e riconquisto la posizione eretta. Pochi gradini mi separano dalla mia colazione. Arrivo alla cucina e metto a scaldare un po' di acqua per l'infuso. Da qui posso traguardare quasi tutta la mia casa, composta da tanti moduli a differenti altezze, dalle cui fenditure entra sempre più persistente la luce del giorno. Anche le finestre incorniciate dagli infissi rossi cominciano a rivelare l'esterno e il mio sguardo si posa sul vecchio carrubo, che fa bella mostra dei suoi pendenti belli maturi e pronti alla degustazione. È il segno che è ora di spostare la mia cucina dall'altra parte della casa, per avere ogni mattina un bel frutto a portata di mano e godere appieno della luce del mattino. Non ci sono spazi definiti ed è possibile spostare la cucina dove più mi piace. Dormire nel luogo più fresco d'estate e più caldo in inverno, spostando il letto a nord o a sud, seguire il percorso del sole durante l'anno per cenare sempre con lo sguardo al tramonto, godere mentre leggo della gialla fioritura del ginepro o masticare un po' di resina di lentisco mentre sono al tavolo di lavoro. La mia casa funziona così. Ma sarebbe meglio dire che l'intera nostra città funziona così. La città di Bauci, in cui sono nata. Dopo aver marciato 7 giorni attraverso boscaglie, chi va a Bauci non riesce a vederla ed è arrivato. I sottili trampoli che s'alzano dal suolo a gran distanza l'uno dall'altro e si perdono sopra le nubi sostengono la città. Ci si sale con scalette. A terra gli abitanti si mostrano di rado, hanno già tutto l'occorrente lassù e preferiscono non scendere. Nulla della città tocca il suolo tranne quelle lunghe gambe da fenicottero a cui si appoggia e, nelle giornate luminose, un'ombra traforata e angolosa che si disegna sul fogliame. La mia città, in cui sono nata, è stata costruita da un uomo che visse sugli alberi, amò sempre la terra, salì in cielo. Quest'uomo si chiamava Cosimo Piovasco di Rondò e diceva di essere figlio di Baucide e Filemone, che fino alla fine dei loro giorni si amarono e vollero passare l'eternità assieme, trasformandosi in 2 alberi secolari. Questa storia non so se sia del tutto vera, intendo il fatto che fosse figlio di una quercia e di un tiglio, ma quello che certamente è vero è che Cosimo, dall'età di 12 anni, ha vissuto sugli alberi. Così, in tarda età, si decise a chiamare qualcuno che potesse costruire la sua città. La città albero che volle chiamare appunto Bauci, in onore di sua madre Baucide. Non fu facile trovare qualche architetto che avesse la voglia di cimentarsi in un'impresa tanto incomprensibile quanto complessa. Ed infatti Cosimo scelse non un architetto, ma un'intera famiglia di architetti. Padre, madre e figlio. L'idea della città albero, Giuseppe e Uga, con il figlio Rainaldo, i 3 architetti, l'avevano inseguita per tutta la vita, pensando e progettando strutture abitative sospese e modulari che potessero adattarsi alle esigenze dei suoi abitanti. Se a una famiglia nasce un figlio, diceva Giuseppe, si può aggiungere una stanza in più, nell'idea che la casa non dovesse essere qualcosa di statico, ma cambiare e muoversi con i suoi abitanti. Avevano pensato anche a ospedali e a musei sospesi e costruiti con diversi moduli che si potessero muovere e combinare a seconda delle esigenze. Una sala operatoria che va incontro al paziente o un museo che si configura in base ai gusti dello spettatore. Tutto mobile, tutto sospeso, tutto replicabile. Il loro pensiero era sempre particolare e sperimentale. Le loro architetture erano pensate per muoversi, cambiare e integrarsi alla natura. Anche un ponte per loro non era una linea retta che collegava due sponde, ma un cerchio sospeso e abitato con bar, ristoranti, sale cinema e gallerie d'arte. Un ponte che ruotando potesse trasportare le persone da una riva all'altra. Un ponte territorio. Così lo avevano chiamato il famoso progetto che doveva collegare l'antica Trinacria alla terraferma e che però non fu mai realizzato. Per Bauci, invece, avevano pensato ad esili strutture, eleganti tralicci su cui agganciare dei semplici piani orizzontali ad altezze differenti, che ognuno poi avrebbe allestito a seconda delle proprie esigenze. A Bauci, infatti, una casa non è mai uguale a un'altra, e anche la stessa casa cambia al cambiare dei propri abitanti. Le pareti e gli interni possono essere composti come meglio si crede. Se a qualcuno piace la luce, sceglierà pareti trasparenti. Se a qualcuno piace il buio, prenderà solide pareti in pietra con poche forature. O ancora meglio, si possono togliere le pareti e trasformare parte della propria casa in un orto sospeso. Le piastre che compongono il pavimento e il tetto delle nostre case assieme agli alberi tutt'attorno creano un reticolo fitto di percorsi e spazi sospesi e ci si muove da una parte all'altra della città a piedi oppure utilizzando le carrucole poste tra un traliccio e l'altro. Queste strutture, realizzate con un materiale antico chiamato cemento armato, all'apparenza sembrano innaturali e mute, ma in realtà dialogano con la natura tutto intorno. I licheni vi trovano casa. I funghi ne cambiano il colore, l'acqua le segna, tanto che come esseri viventi hanno bisogno di cure costanti. Ma è bello prendersi cura della propria casa. La mia casa ha in cima una banderuola segnavento, che io chiamo la strega e con cui spesso mi intrattengo in sagaci dialoghi e cantate a più voci. No, state tranquilli, non sono pazza. Non credo che una sagoma in ferro possa parlare, ma la mia strega è speciale. Ogni casa di Bauci ha la propria banderuola, ognuna speciale e differente all'altra, e ognuna è stata disegnata dagli architetti appositamente per quella casa e realizzata con i materiali più diversi. Ho scoperto un altro architetto che amava molto le banderuole. Si chiamava Rossi Aldo e disegnava progetti come fossero sogni, un po' belli e un po' inquietanti, con colori innaturali e un tempo sospeso che mi ha fatto pensare ai lunghi pomeriggi estivi qui a Bauci. Ma tornando a noi, dicevo che ogni casa di Bauci ha la sua banderuola, anche perché a noi baucesi piace molto passare del tempo sui tetti delle nostre case. I nostri tetti sono piani perché le case sono composte da un insieme di scatole modulari e quindi il tetto rappresenta una fantastica terrazza dove sdraiarsi di notte per guardare le stelle o utilizzare di giorno per fare un po' di moto saltando da un tetto all'altro prendendo la rincorsa. In questo caso la banderuola è fondamentale perché ci indica la direzione del vento aiutandoci a prendere lo slancio. Il vento, inoltre, passando attraverso l'anima traforata della banderuola, produce una piacevole melodia sulla quale si possono intonare allegre o malinconiche ballate, a seconda dell'umore. Gli architetti di Bauci e il nostro padre fondatore Cosimo Piovasco di Rondò, che era in verità un barone di quelli veri, non sono stati gli unici a pensare a una città così. Tanti anni fa, infatti, altri architetti che vivevano nella terra chiamata Cipango, o così almeno l'ha chiamata il nostro più grande storiografo Polo Marco, hanno progettato città sospese. questi architetti, che si facevano chiamare metabolisti, cominciarono a pensare a città composte da tanti piccoli moduli agganciati ad altissime torri, che come grappoli d'uva potessero essere configurati in maniera diversa per creare spazi sempre diversi. Città che come strutture viventi potessero crescere, contrarsi, riprodursi e perire, assemblarsi e disgregarsi, generando un nuovo metabolismo in cui l'organico e l'inorganico si fondessero assieme. A quel tempo, però, non si era pronti per accogliere un'idea così che richiedeva il ripensamento dell'intera società che all'epoca era ancora basata sulla stanzialità, sull'accumulazione e la conservazione. I metabolisti pensavano a una città che si trasformasse a ogni stagione, ma realizzarono solo poche architetture, considerate dai più solo strane e anche un po' tristi. Meno male che invece il nostro barone non si lasciò intimorire dal passato e volle costruire la nostra Bauchi come una città albero tra gli alberi, permettendoci di godere della pienezza della natura di cui facciamo parte. Però, anche per scegliere come costruire Bauchi e chiaramente anche la mia casa, si fecero diverse prove ed esperimenti. Non fu tutto semplice e immediato. Infatti, quando Giuseppe, Uga e Reinaldo si misero a pensare a Bauchi, fecero ben 3 ipotesi. La prima ipotesi fu quella di realizzare la città come tante sfere, forma perfetta e assoluta che in passato un altro architetto di nome Boulez utilizzò in una famosa architettura dedicata a Newton e che doveva rappresentare l'immensità dell'universo. Le nostre sfere, invece, erano pensate più come cellule. Ogni sfera ha una casa con all'interno tutto il necessario, o quasi, per abitarci. Ma ogni sfera cellula poteva arrotolare e avvicinarsi ad un'altra sfera cellula per aggregarsi in un nuovo spazio e generare una nuova casa. Furono così costruite le prime case sfera e al nostro Cosimo piaceva molto questa idea della cellula, un po' meno quella del rotolamento, perché queste sfere che tutto il giorno andavano avanti e indietro producevano un rumore fastidioso, oltre al fatto che tutto il terreno era pressato dal peso della costruzione, impedendo la crescita delle piante del sottobosco. L'idea delle sfere, per quanto affascinante, fu presto abbandonata. Il secondo tentativo fu invece quello di realizzare una casa che potesse crescere da sola. Dopo diversi esperimenti si riuscì a produrre, attraverso un impasto di sabbia fine, ghiaia, funghi pinaroli e resina, un materiale sufficientemente resistente per realizzare pareti e soffitti e in grado di riprodursi con l'apporto di acqua e sole. Una sorta di minerale vivente. Tanto fu l'entusiasmo iniziale che a Cosimo e a Giuseppe, Uga e Reinaldo sembrò la svolta. Un materiale non inquinante, piacevole da toccare e vedere, un po' meno da annusare, ma su questo ci si poteva lavorare, che poteva essere modellato a seconda delle esigenze e che cresceva da solo proprio come un albero. Ecco, il punto fu che non cresceva proprio come un albero, ma diciamo con una velocità 10.000 volte superiore ad un albero. La prima casa fu realizzata partendo da un modulo a cubetto di 3 metri di lato. Si aspettò una notte e la mattina successiva i cubetti erano 2. Molto bene, si pensò. In questo modo si era già realizzato una bella camera e una cucina. La mattina successiva i cubetti erano altri 3. Molto bene, si pensò. In questo modo si era già realizzata quasi una casa intera. Gli entusiasmi si raffreddarono alla terza mattina, quando si scoprì che erano cresciuti ben altri 5 cubetti, e quella dopo in cui se ne produssero 8, e poi 13, e poi 21, e a seguire 34. In una settimana si produssero ben 84 cubetti. A questo punto si capirono 2 cose. La prima era che l'idea non stava funzionando proprio bene e che nel giro di pochi anni avremmo coperto l'intera terra di cubetti 3x3x3. E l'altra era che manipolare le leggi di natura non era proprio la direzione giusta. Ci fermammo. Scoprimmo anche che un certo Fibonacci, tanti anni fa, aveva già capito che molti elementi naturali si sviluppano seguendo una serie matematica di questo tipo, che vabbè, lui aveva chiamato con poca fantasia di Fibonacci. I petali dei fiori, i girasoli e anche le foglie degli alberi sono disposti con questa successione matematica, che garantisce il migliore sviluppo e, nel caso del fogliame, il migliore irraggiamento del sole. Purtroppo, noi umani siamo abituati a dimenticare quello che altri prima di noi hanno fatto e pensato, e per questo ci si trova nei guai. Fatto sta che neanche il secondo tentativo andò a buon fine e allora Cosimo, il nostro Cosimo di Rondò, pensò Orsù, stolti che siamo a voler manipolare la natura, noi siamo natura. Instauriamo con essa un rapporto di sumpateia. Ed ecco che a questa chiamata gli architetti risposero con la città albero, una città sospesa su esili tralicci su cui appendere e poggiare le piastre che ognuno avrebbe allestito come meglio credeva e che, con il passare del tempo, entrarono in sumpateia con il paesaggio tutto intorno. Colonizzate dagli alberi, dai funghi, le piante le attraversano e la luce e il vento le rende vive e diverse ogni giorno. Da quel giorno Bauci ha cominciato a nascere. Molte storie e leggende si narrano giù in basso sul perché noi baucesi abbiamo deciso di vivere quassù. Alcune fanno sorridere, altre sono molto fantasiose. Nella sua guida turistica, il famoso geografo Calvino Italo, vissuto oramai 2 secoli fa, ha scritto di noi. 3 ipotesi si danno sugli abitanti di Bauci: che odino la terra, che la rispettino al punto di evitare ogni contatto, che la amino come era prima di loro e con cannocchiali e telescopi puntati in giù non si stanchino di passarla in rassegna, foglia a foglia, sasso a sasso, formica per formica, contemplando affascinati la propria assenza. Tutte e 3 le ipotesi sono molto affascinanti, ma mi dispiace per Calvino, nessuna vera. Non odiamo la terra, non evitiamo il contatto per paura di contaminarla, né tantomeno passiamo le nostre giornate a osservare foglie e formiche, che ce ne sono parecchie anche quassù. No, niente di tutto questo. È vero che io, da quando sono nata, non ho mai messo piede laggiù e che la piccola scala rossa che potrei calare dalla mia casa per raggiungere la quota 0 non l'ho mai utilizzata. Ma non perché odi la terra o abbia paura di rovinarla. C'è una ragione più profonda che noi baucesi abbiamo capito e che i terrestri hanno per secoli ignorato. Una ragione che va oltre qualsiasi paura, timore, odio, contemplazione. E questa ragione è...
Gaia! Gaia, ci sei?
Ops! Scusate, mi chiamano. A dopo. Bauci, la casa albero. Architetture invisibili, strani racconti di vera fantarchitettura. Podcast realizzato da Open City Roma, Open House Roma e a cura di Davide Paterna. Testo di Laura Calderoni e voce di Sara Armentano. La Casa Albero è stata realizzata a partire dal 1968 su progetto degli architetti Giuseppe Perugini, Ugo De Plesson e Reinaldo Perugini. La città di Bauci è immaginata da Italo Calvino nel suo libro Le città invisibili, nel racconto La città e gli occhi 3. La prima edizione delle città invisibili è del 1972.